Il santo patrono è salvo, il governo ha escluso in via definitiva l'accorpamento delle feste al fine settimana. Con noi al telefono il professor Claudio Visentin, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e presidente della Scuola del Viaggio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, eccomi qua.
Eccoci qua, allora insomma il santo patrono è salvo, saranno tutti contenti nei paesi.
Ah, saranno tutti contenti, ci sono queste meravigliose feste patronali, poi che sono una delle ricchezze dell'Italia cosiddetta minore, che poi minore non è, e che si stanno concentrando tutta verso l'estate, quando le persone tornano a casa ovviamente dall'immigrazione o da altri paesi, e sono uno degli aspetti più divertenti del nostro folklore. Quindi siamo senza dubbio in favore di salvarle e siamo generalmente in favore delle festività. Io devo dire che sono un po' clamorosamente in conflitto di interessi, perché da quest'anno ho cominciato a fare il direttore di un museo a Bergamo e ho cominciato a godere della meraviglia delle feste, certo, delle festività a cui non ero abituato, e quindi però a parte questo mi sembra che abbiano un loro senso.
Insomma, tutte l'abbiamo già detto oggi, le cose come cambiano a seconda del punto di vista, e infatti è salvo non solo il santo patrono, ma è salvo anche il ponte di primavera, faccio per dire.
Certo, ma secondo me queste feste alla fine sono importanti, hanno un loro senso. Se volessimo abolirne una, ci stavo pensando quest'oggi e ne stavo tra l'altro discorrendo con l'amico con Franco Arminio, che è uno dei nostri grandi scrittori, sì. Lui diceva: aboliamo Ferragosto, che c'entra Ferragosto che cade così, cade in mezzo alle vacanze, l'unica festa che non interrompe il lavoro ma che si aggiunge alle vacanze, è una specie di decorazione.
Però dunque le faccio subito due obiezioni: una è una festa anche religiosa e secondo è anche di fatto la festa di fine estate.
Sì, è certo, infatti è una festa anche molto antica, ma giustamente Arminio sollevava questa curiosità, un po' che dipendiamo ancora appunto da un imperatore romano che la stabilì alla fine dei raccolti, e poi un po' questa festa che non interrompe il lavoro ma che va quasi ad accentuare ancora di più.
Quando, stavo pensando che quando si tratta di non lavorare c'entrano sempre i romani.
C'entrano sempre i romani antichi e moderni. Le feste comunque hanno molto senso e io credo che non sia difficile, a me non piace quell'atteggiamento che si chiama altrismo, cioè quelli che dicono subito il problema è un altro, è un atteggiamento orribile, però qui un po' di altrismo ci va in questo senso, cioè che noi sappiamo tutti come è fatto poi il lavoro anche nel nostro paese, ci sono molte considerazioni economiche, abbiamo tanti giovani che non lavorano, tante donne che non lavorano, tante persone oltre i 50 anni che non lavorano e abbiamo poche persone che lavorano tanto, per cui il problema non è tanto di togliere a questi dei giorni di ferie quanto di recuperare delle fasce di popolazione che non stanno lavorando. Un altro punto molto importante ovviamente che anche il tempo libero. Ma dico anche il tempo libero è spesa, è consumo, la gente va in giro, siamo un paese turistico. Non è che perché si smette di lavorare il meccanismo economico si ferma, anzi c'è tutto un circuito parallelo del consumo turistico e del tempo libero, giusto?
Giusto, lei è ospite, non posso certo contraddirla. Senta, poi c'è anche un problema: che io posso anche produrre tanto, ma se poi non la merce rimane sullo scaffale, che serve produrre tanto?
Certo, infatti questo tempo del consumo, ma anche tempo dell'esperienza, anche tempo per sé, è senza dubbio un tempo importante. Negli anni scorsi, infatti, avevamo cominciato un percorso lento, faticoso, però importante proprio per distribuire di più durante l'anno le interruzioni del lavoro, no? Smettere di avere questa chiusura completa in estate, le scuole chiuse per mesi, e aderire a un modello più europeo, come c'è per esempio in Germania, per cui durante l'anno periodicamente si fanno delle interruzioni nel lavoro e nella scuola, si viaggia, si vedono i parenti, eccetera, eccetera. Quindi queste festività in realtà sono un po' intorno a un nucleo intorno a cui dovremmo costruire un diverso modo di fare vacanza, che non sia solamente concentrato in agosto, almeno credo.
E lei termina sempre le risposte con una domanda a me.
Senta, sì, non voglio essere troppo asseverativo, ma no. Mi sembra che così sia.
Senta, professore, ci dica a questo punto il museo di Bergamo che cosa ospita, perché siamo curiosi.
Noi abbiamo un museo storico in Città Alta, Bergamo è una curiosa città perché è vicinissima a Milano, è a poche decine di chilometri di Milano, ma è sconosciuta come un lontano paese tropicale, e ha invece questa bellissima Città Alta che è davvero incantevole, dove c'è anche il nostro museo storico che stiamo costruendo pian piano, e adesso abbiamo aperto la sezione sul Cinquecento perché Bergamo ovviamente, come lei sa, apparteneva a Venezia, quindi diciamo sempre.
Certo, anche nei Promessi Sposi c'è qualche riferimento, se non mi sbaglio.
Certo, c'è ovviamente
Renzo che supera
il confine con l'Adda, perché era proprio, noi pensiamo sempre a Venezia come l'Oriente, queste favolose terre d'Oriente. Oriente, ma ogni Oriente è un Occidente e il suo Occidente era appunto Bergamo. Oggi lei mi ha colto di nuovo in questo clamoroso conflitto di interessi, però la città è veramente molto bella.
Va bene, la perdoniamo per questo conflitto di interessi, però visto noi a Roma magari lavoriamo meno, però leggiamo, i Promessi Sposi le leggiamo.
Ha fatto un figurone a questo punto di vista.
Ha visto. La ringrazio, professor Claudio Visentin, insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e presidente della Scuola del Viaggio. Grazie.